Leggo un messaggio di Chiara, una sorella che ha scritto anche a lei riguardo la situazione in Italia, e dice: caro fratello Giuseppe, qui in Italia è tutto una disperazione totale. Le notizie dicono che il virus corona è già arrivato a Roma. Poi, in poche ore, da nord a sud, 5 donne sono state uccise dal marito, una strangolata, incinta di 8 mesi. Quando finirà questo tempo di Caino? Io non ho più forze. Prego Gesù che mi sostiene. Pregate per l'Italia che affonda nella crisi economica e nell'idolatria. Che Gesù ci aiuti in questo tempo così catastrofico che non finisce più. Chiara.
Grazie Signore. Angela, tu avevi scoperto stamattina, c'hai lì le statistiche, quante nazioni sono contaminate dal virus?
Sì, ho visto un articolo da Al Jazeera.
Sarebbe il giornale islamico del Qatar.
Che ha detto che fino ad oggi 24 paesi hanno trovato il coronavirus, cinesi che hanno viaggiato in questi paesi e sono infettati.
Quindi si stanno svegliando adesso?
Sì.
E, infatti settimana scorsa io sono rimasto un po' scioccato che c'è questo giornale cattolico del Vaticano che diceva: bufole, stanno esagerando il virus. E diceva: sono impazziti questi qua, cosa vanno a dire che stanno esagerando? Dovevano bloccare immediatamente tutti i voli dalla Cina, invece non l'hanno fatto, si sono svegliati troppo tardi. Adesso quante nazioni?
24 nazioni.
24 nazioni adesso sono contaminate dal virus.
Sì.
Il mondo è addormentato, non c'ha la saggezza di Cristo. Si stanno svegliando troppo tardi. Come fai adesso a fermare un contagio in 24 nazioni? Come fai? Te lo dico io come, è impossibile. Infatti chiedevo a Gesù cosa che dobbiamo fare, Signore. Gesù mi ha dato una profezia, adesso fra poco voglio condividerla con voi. Cos'è che dobbiamo fare? Siamo nel tempo della fine, il male aumenta, che nessuno si sorprenda. Dilaga il male, perversioni sessuali legalizzate, la droga anche legalizzata, violenza, crimine, ci sono venti di guerra in Iran, Medio Oriente, altrove, ovunque incendi di estate, e arriveranno diluvi d'inverno in Occidente. In altre zone dove è già inverno, i diluvi ci sono già. Quindi incendi d'estate e diluvi d'inverno. Ma il mondo non ha bisogno di Dio. Adesso che vadano dai loro idoli, il mondo vada dai suoi idoli a farsi aiutare. Dove sono gli idoli del mondo che i giornali parlano continuamente? Difendiamo questo, difendiamo quello, i diritti di questo, i diritti di quello. Niente di male per i diritti, ma il mondo sta saltando per aria a forza di diritti. Questi giornali non capiscono che prima di parlare di diritti bisogna parlare di doveri. Il diritto non può esistere se non comincia col dovere. Il Signore ce l'aveva detto. Secondo Timoteo 3:1-5, ce l'hai?
Sì.
Il Signore ce l'aveva detto.
Secondo Timoteo 3:1-5.
Che questo sarebbe successo.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati.
E siamo nel mezzo di questa profezia. Va bene? Negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Qui non stava parlando, dice: ma se cose ci sono sempre state, calmati. Qui sta parlando degli ultimi giorni.
Sì.
Il male c'è sempre stato, ma prima c'era un terremoto grande ogni 500 anni. Adesso ce ne sono migliaia ogni giorno, di intensità diverse.
È vero, sì.
Prima il mondo era, il mondo occidentale era tutto cristiano. C'erano gli ipocriti, logico, c'erano i farisei, logico, c'erano i falsi cristiani che mandavano a fare le crociate, e c'erano le torture, certo, insomma, i diavoletti ci sono sempre stati. Ma però chi voleva pregare a Dio poteva farlo. in certi posti, come per esempio nella zona dove c'era la Chiesa Cattolica, non potevi leggere la Bibbia, deve essere uno che conosceva il latino. Non si capisce perché il latino, visto che la Bibbia è scritta in aramaico, ebraico e greco, no, deve essere latino. Cioè, lascia fare il diavolo per inventare vacche sacre. La Bibbia si legge nella lingua propria, che uno capisce, non deve essere né latino, né aramaico, né greco, va bene? Infatti il latino non era la lingua sacra, infatti Gesù parlava in ebraico, aramaico, e il Nuovo Testamento lo scrivono in greco. Come mai? Perché la lingua non è importante, quello che è importante è Gesù. Va bene, sì. E queste sono le religioni. Guarda, qui c'è una notizia di ieri, il giornale Lego It, e dice Russia.
Sì, Russia, nipote di 11 mesi, non smette di piangere, i nonni lo bruciano vivo nella stufa.
Cioè 11 anni?
11 mesi.
Cioè, perdono, 11 mesi. A 11 mesi non smette di piangere, lo bruciano nella stufa. Cioè, questo mostra che stiamo vivendo in quei giorni che non c'è Gesù, non c'è Dio, non c'è amore, non c'è Bibbia.
Troppo orribile. Ma questo tipo di notizie ci sono tante che neanche vogliamo leggere in radio, perché
sì, non l'ho
è
messo,
così orribile che ci vergogniamo a leggerle.
L'ho messo, mi vergogno a leggerlo, cioè a sporcarsi gli occhi a leggerlo. Però l'ho messo per dire, guarda, negli ultimi giorni sappi questo, verranno tempi difficili. Ecco, qui c'è la notizia, ma notizie così ne potrei mettere a decine, ma non lo faccio di proposito perché ho riguardo per i fratelli che ci seguono. Però volevo mostrare come siamo nel mezzo di questa apostasia. Apostasia nella Chiesa cristiana, apostasia tra i credenti e apostasia anche tra gli atei, perché una volta gli atei avevano principi ateistici, ma principi, adesso non c'hanno più neanche quello.
Sì, sì, sì.
Quindi se questa notizia sembra orribile, io direi che questa notizia non è peggiore di un qualsiasi aborto. Hanno bruciato un bebè nella stufa, ma ogni volta che abortiscono, dove vanno a finire quei bambini? Li bruciano?
Sì.
Fanno, ho letto che fanno creme di bellezza per le donne, fanno, perché dicono che con i feti degli aborti vengono creme migliori, quindi li macinano e quindi le donne si... Tante delle creme che vi spalmate sulla pelle, vi state spalmando i bebè abortiti.
Che orrore.
Va bene, quindi anche voi sorelle che cercate di non sprecare troppo tempo con creme contro creme.
Amen.
Va bene? Va bene, cioè, vabbè, olio d'oliva è buono per la pelle e poco altro. Non andate lì a spendere soldi in questi sciocchi negozi. Cioè io sono andato in certe case che entra lì nel bagno e una donna sola c'ha come un negozio nel bagno, un negozio di creme contro creme, perché gli uomini quando la vedono devono rimanere scioccati. Tranquillo che, guarda, un po' di trucco così, giusto un po' di colore negli occhi, non c'è problema, piccola roba, ma che... La faccia, non dovete mettere un chilo di roba, sorelle.
Non importa.
Non adorate il vostro io davanti allo specchio. Fateci vedere Gesù, ma grazie a Dio che le nostre sorelle più o meno tutte guardano al Signore.
Perché non importa quante creme usi, anche se compri le più care, le più conosciute, famose, non puoi fermare il processo naturale di invecchiare. È normale, è naturale. Devi solo accettarlo.
Ma va bene, cioè. Anche la vecchiaia c'è la sua bellezza.
Sì, sì.
Cioè io ammiro, vado a volte nei parchi e vedo questi anziani di 60, 70, 80 anni, eleganti, non eleganti nel senso mondano, ma con vestiti stirati, puliti, hanno una classe, ormai sono rimasti pochi, non ci sono molti che ormai si danno la bottiglia, la droga, la pornografia e la televisione, ormai il mondo... aumenta nel mondo la immondizia umana.
Sì.
E allora, senti, perché non continuiamo con notizie del virus?
Ok.
C'è qualcosa che vogliamo dire ai fratelli su questo? Allora, c'è
un
articolo della DN Kronos qua.
DN Kronos, virus, muore in strada a Wuhan, nessuno si avvicina per paura.
Allora, Wuhan è il centro focolaio dove è nato questo virus.
Sì.
E dice un'immagine della cultura, cos'è? Un'immagine?
Un'immagine che cattura la realtà agghiacciante dell'emergenza coronavirus nella città cinese di Wuhan.
Che è il focolaio della malattia, praticamente. E anche il post, cosa dice l'organizzazione?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la diffusione del coronavirus un'emergenza sanitaria globale.
Quindi adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha dichiarato emergenza sanitaria globale. C'era questo giornale, famoso giornale cattolico lì, che due o tre giorni fa ho letto un articolo che mi sono quasi arrabbiato. Dicevano bufale, esagerano, ci siamo informati, non è così grave la situazione, falsi profeti.
No, è peggio, infatti.
Falsi profeti, dicendo alla gente di abbassare la guardia, falsi profeti, senza Spirito Santo. Quindi lì a Wuhan la gente muore per le strade mentre camminano e nessuno si avvicina, logico, perché sono quello lì, sai... è morto di malattia,
sì.
Di virus. Allora andiamo al... c'è un...
il sussidiario?
Cos'è il sussidiario?
Sì.
Sì.
Coronavirus. Gli italiani a Wuhan svelano ciò che la Cina nasconde al mondo. Gli ultimi aggiornamenti ufficiali parlano di oltre 170 morti e 7.700 infetti.
Wow, quindi non è mica vero come
questi
dicono.
Sono ufficiali nei giornali.
Sì. Sì,
ma
sì.
Da Wuhan invece, fonti riconducibili a cittadini italiani venutisi malauguratamente a trovare nella città epicentro della pandemia, parlano di un bilancio di gran lunga più spaventoso. I morti sarebbero finora ben 9.000.
Quindi non 170, ma 9.000, dicono queste.
Mentre i contagiati più di 70.000.
Quindi non 70.000, non 7.000, ma 70.000. Praticamente c'è un'esplosione di contagi, perché si trasmette con l'aria, con l'aria che respiri si trasmette, quindi è una cosa pazzesca. Cioè, quindi persona che te sospetti non puoi neanche avvicinarti. Avanti.
Sì. Se questi numeri che circolano tra la stessa popolazione locale sono veri solo in minima parte, quella effettuata dal governo cinese non sarebbe disinformazione? Non si tratterebbe di un comportamento a dir poco irresponsabile, visto che in gioco c'è la vita del resto degli abitanti del pianeta?
Ma lo fanno tutti, eh? Disinformazione tutti i politici lo fanno. Mm. E questa è la regola. Quindi è orribile, ma è così.
La capacità di diffusione del coronavirus sembra diventare più forte.
Sta dicendo, si sta spargendo a più velocità e con più potenza si sta spargendo, quindi bisogna stare in preghiera.
Si è limitato a dichiarare il ministro della sanità, Max Yaowei, in una conferenza stampa.
Quindi non è sotto controllo, non sta migliorando, le cose stanno peggiorando.
Ma cosa intende quando sostiene che non sono ancora chiari i rischi della sua mutazione? Il virus potrà trasformarsi in un incubo ancora peggiore? Le autorità del regime sanno qualcosa che non vogliono dire?
Capisci che sta dicendo qua? Sta dicendo che esiste, può darsi, stanno cercando di scoprire, ma non te lo dicono per adesso, se questo virus muta. Mm-hmm. Il motivo che ancora non hanno fatto il vaccino contro l'AIDS è perché è un germe, una malattia fatta a tavolino, va bene, l'hanno fatta apposta, e l'hanno fatta apposta che non si può fermare, nel senso che muta, quindi se muta, ha fatto un vaccino, quello muta in un'altra cosa, e quindi non può esistere un vaccino contro l'AIDS che continua a mutare. L'unica cosa, cioè, chi colpisce? Gli omosessuali e i drogati, quindi le due piaghe oggi del mondo, colpisce loro due. Avanti.
Il lungo periodo di incubazione del virus, che va dai 10 ai 14 giorni, non rende possibile rilevarne in tempi brevi la sintomatologia. Febbre, tosse, problemi respiratori.
Quindi febbre, tosse e problemi respiratori non si avvertono fino a 2 settimane. Tu puoi vivere con una persona, ad esempio sono arrivati questi aerei e hanno portato gente che evidentemente era malata di questo, solo che non tossivano, non si sembrano normalissimi, eccetera. Le autorità, pazzesco come le autorità, come questo giornale dal Vaticano lì che diceva bufale, esagerazioni, ma non imbraccano mai una giusta questi qua. E io dicevo, ma sono impazziti questo, dicendo alla gente di abbassare la guardia. E tu prendi salvagente quando la nave non sta affondando, nel caso. La cintura in macchina te la mette? Non perché è una bufola, certo che probabilmente non andrai a ammazzarti, lo so, ma mettiti la cintura. Va bene? E allora, praticamente c'è gente che va in giro per 15 giorni spargendo la malattia, va bene? E nessuno lo sa. L'AIDS? Tu devi avere del sesso con un omosessuale, con un drogato, per rischiare di prenderlo. Questo qua no, devi solo essere nell'autobus insieme, nell'aereo insieme, al negozio a comprare un pacco di fagioli insieme, al supermercato col carrellino. Ci rendiamo conto? Bene, Gesù mi ha dato un messaggio su questo. Cosa fare, gli ho chiesto, Signore Gesù? Cosa facciamo? Vedi poi se c'è altro prima che... ANSA.
Sì, c'è un articolo da ANSA che dice: coronavirus, quali i sintomi e come si trasmette?
Ok, questo articolo lo pubblico perché qui questo articolo spiega come difendersi, va bene? La prima difesa è Gesù, ovviamente, però ci sono anche metodi fisici, naturali per difendersi. Così ho messo questo articolo, perché è giusto che i fratelli sappiano che c'è anche una maniera naturale per difendersi. Non è sicura, non è automatica, però aiuta molto. Allora, leggi una piccola citazione. La prima regola per difendersi è?
La prima regola, suggeriscono gli esperti, è lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi.
Quindi, se tu hai toccato qualche persona che tu pensi... Comunque, quando io vado fuori, quando noi andiamo fuori a fare la spesa, eccetera, prima cosa che facciamo, tornando a casa, cos'è?
E preghiamo.
Preghiamo.
Per liberarci da qualsiasi spirito dal mondo e lavare le mani.
Ci laviamo sempre le mani.
Ogni volta.
Quando portiamo qualunque cosa, va bene, patate, un melone, carote, prima cosa, prima di metterle sul tavolo, eccetera, per lavorarle, laviamo tutto.
Sì, sì, sì.
Laviamo. Io ho imparato questo in India, lì eravamo molto attenti, missionari, che alcuni fratelli erano morti di malattia in India. E allora cosa facevamo? Le uova, tutto si lavava fuori, non entravano in casa le uova se non erano ben lavate, va bene? E quindi mettevamo, e tutto qua, per esempio l'insalata non la mangiavamo proprio, perché l'insalata è difficile da lavare, l'insalata, e così via. Però anche l'insalata si può purificare. Si può disinfettare l'insalata, le carote, le mele, le pere, la frutta, si possono disinfettare. Oggi, siccome purtroppo la buccia delle mele e pere sono molto nutrienti, sono molto buone, però siccome spruzzano veleno, che stanno uccidendo tutte le api, il veleno entra nella pelle, quindi anche se lo lavi rimane sempre un residuo, da lì viene il cancro. La buccia delle mele, delle pere, spesso ti dà il cancro alla gente. Allora noi... insegniamo a tutti qua nella comunità a pelare, sbucciare la mela, la pera, tutto quanto. Anche quando mangi questa uva, anche la buccia dell'uva è piena di veleno che hanno spruzzato, quindi cerca di non masticare troppo la buccia e non mangiare la buccia. Non c'è niente di male nella buccia, però se per tutti questi veleni che spruzzano, fate la fine delle api. Quando spruzzano le cose, il veleno stanno uccidendo tutte le api. E le api sono molto, molto, molto importanti. Sono una benedizione di Dio, le api. E però l'uomo è l'uomo, è così. Va bene, allora una cosa sì, che abbiamo imparato noi in India, lo voglio insegnare a tutti i fratelli che ci seguono. Quando comprate cose, per esempio, che non si possono bollire, la frutta, l'uva... carote, eccetera. Quello che facciamo noi qui, cosa facciamo noi qui prima di quelle cose? Un processo di una mezz'oretta, qual è, Angela?
Sì, li mettiamo per mezz'ora in acqua con sale.
Con sale. Quindi mettete una bacinella e mettete del sale, va bene? E quindi, per esempio, Angela, per 2 chili di frutta, quanto in acqua quanto sale metti, Angela? Diciamo a cucchiaia.
Tutti i spunti.
Deborah, how many spoons of salt do you put when you put, like, say, 2-3 kilos of fruits? 2, 3, 4, a couple? For a couple of kilos? Allora, mi dice mia moglie, Dora, Dio vi benedica, le cuoche, un paio di chili di frutta e cosa varia, nell'acqua mettono 2 cucchiaie di sale, potete mettere di più se volete. Mm-hmm. Voi notate che il sale, sì, per 20 minuti, sì, quindi assicurate che il sale si scioglie nell'acqua, va bene, e lasciatelo 20 minuti. Quel sale lì uccide i germi. Basta vedere nel mare che... Mm-hmm. Il mare è il sale che purifica il mare da tutto. Mm-hmm. Va bene, il mare sarebbe una fogna se non fosse per il sale. Dio ha creato un equilibrio perfetto. Va bene? Avanti, Angela. Dove eri?
Allora,
hai finito la citazione, no?
Sì, precauzioni, sto leggendo.
Allora, rileggi la mezza riga.
E lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi.
20 secondi, ragazzi.
Se questo non è possibile, un'alternativa è un disinfettante che contenga almeno 60% di alcol.
Capito, quindi se siete fuori che dovete mangiare qualcosa, eccetera, al ristorante, qui la mia moglie o le sorelle tirano fuori una bottiglietta, e la spruzzano sulle mani dei bambini che si lavano le mani nell'alcol, ci sono mm-hmm. delle cose apposta.
Sì.
Va bene, potete anche, se chi vuole può anche mettere, che so, una soluzione di 4-5% di candeggina nell'acqua, 95% acqua e 5% candeggina, anche quello lì ti disinfetta le mani. Va bene? E quindi poi cercare di non asciugare le mani, lasciare le mani come sono, perché uccide germi, questo aiuta molto. E insegnare ai bambini, i fratelli con i bambini, è urgentissimo insegnare a non mettere le mani in bocca. Avanti, Angela.
È importante evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani sporche, così come vanno evitati contatti con persone che hanno l'infezione. O se non si possono evitare, mantenere la distanza di circa 2 metri.
Quindi state a 2 metri. State a un paio di metri persone che hanno questa infezione, almeno. Quindi è inutile fare abbracci, baci, alleluia, no, niente. Infatti anche qui in casa, nostra comunità, che ogni giorno ci abbracciamo, e quando uno c'ha un raffreddore, una tosse, gli abbracci, niente. Gli abbracci,
sì.
Nello spirito gli abbracci.
Si digiuna di abbracci.
Perché io stamattina ho detto a mia moglie, ai fratelli, alle sorelle qui, assicurarsi che tutti abbiano in tasca un bel fazzolettino. Mm-hmm. Un bel fazzolettino, quello che si usa per soffiarsi il naso, bello. Però usarlo, tenerlo lì sempre in tasca, che quando uno deve starnutire, che starnutisca nel fazzolettino. Va bene? Tirare fuori il fazzolettino e starnutire nel fazzolettino, se no, va bene. E se non potete, che non avete un fazzolettino, mettetevi un gomito, il braccio davanti alla bocca e starnutite nella camicia, nella giacca. Quello opera da filtro, però la cosa migliore è un fazzolettino in tasca, pronto a starnutire nel fazzolettino, quello filtra, perché lo starnuto è incredibile, i germi che poi se uno starnutisce può essere anche ammalato. Quindi consigliamo a tutti, va bene, di portare questi fazzolettini in tasca, sì. Fazzolettini di stoffa, i migliori sono di stoffa, e usarli per quello. Gloria al Signore. Dimmi, Angela, che alzi la
mano. Ti leggo un messaggio, una domanda da parte di Salvatore. Cari fratelli, io penso che questo che sta accadendo ora è un segno dei tempi della fine, profetizzato in Luca 21:11. Ma credo anche che si tratti di una guerra tra superpotenze per destabilizzare una nazione rispetto all'altra, e in questo caso la Cina. In quanto la Cina è avanti nelle tecnologie più avanzate, vedi 5G, quindi ora questo virus causerà inevitabilmente e sicuramente un crollo dell'economia cinese e conseguente crollo finanziario globale, quindi caos e quello che noi sappiamo, cioè l'ascesa dell'anticristo. Che ne pensate?
Lascia fare il diavolo, a lui non è che gli mancano diavolerie, eh? Tutto è possibile, qua... Cioè, vedi come hanno ucciso Kennedy, hanno cercato di uccidere Trump qualche anno fa. Guarda come hanno l'Arabia ucciso Khashoggi in Turchia, l'Arabia Saudita. guarda come l'America ha ucciso Gheddafi. E adesso è ufficiale questo è ufficiale, che l'America ha ucciso Gheddafi e che ha armato le fazioni libiche atee che erano contro Gheddafi e il suo Islam. L'America l'ha fatto. E praticamente, cioè, non c'è niente di più sporco della politica egemonica, guerrafondaia, prepotente, ma di tutti, America, Russia, Cina, tutti. Cioè.
Quindi credi che questo virus sia stato provocato per destabilizzare l'economia cinese?
Ma sì, sicuramente l'ha provocato il diavolo. Infatti, più avanti parla del quarto cavaliere dell'Apocalisse, che è il cavaliere della morte che uccide attraverso la malattia. Voglio parlare di questo più avanti. Sicuramente l'ha fatto il diavolo. Vedi, c'è gente che va in giro a piccare i fuochi. La maggioranza dei fuochi in Australia, in Amazzonia, dicono che l'80-90% dei fuochi sono dolosi, provocati apposta. Esistono, ho controllato su internet, esistono più di 100.000 virus per infettare i computer. Sono tutti diciamo fatti di proposito, cioè con lo scopo di... Cioè il mondo è impazzito, non avendo Cristo non sa cos'è giusto e sbagliato, luce e tenebre, e il mondo sta segando il ramo su cui è seduto, capito? Sta vangando il terreno che lo separa dall'abisso. Il mondo è impazzito, va bene? È impazzito il mondo. Cioè non avendo Cristo non sa cos'è giusto e sbagliato, non sa cos'è luce e tenebre. C'è il fascista, il comunista, il religioso che va in giro a far saltare per aria donne, vecchie e bambini per la gloria della sua religione. Cioè, questi qui non hanno l'amore di Cristo che dice amate i nemici, non andate lì a ucciderli. Quindi tutto è possibile. Cioè, non credo che sia stato un atto a tavolino, tipo come quelli che fanno Trump, Putin... a Bruxelles, non credo che siano le politiche ufficiali che abbiano programmato questo, non credo, però qualche pazzo a piede libero, magari in posizioni di potere, può avere fatto questo. Per esempio c'è questa infermiera che l'hanno arrestata perché ha avvelenato dei bambini con la morfina. Bambini che erano neonati, che sono nati con delle malattie, dice oh, eutanasia. I bambini non sono suoi, sono dei genitori. E questi li ha avvelenati con la morfina e l'hanno arrestata.
In Germania?
E gente in Germania? Mm-hmm. L'abbiamo oggi quello?
No.
Te lo dico io.
Abbastanza brutte notizie.
Sì, no, non li mettiamo tutti, fratelli, perché abbiamo misericordia di voi. Cioè, comunque, citiamo quelli che diciamo si abbinano al discorso che stiamo facendo, lo cito a memoria. Va bene, quindi c'è gente in giro, cioè come serial killer, c'è quelli che vanno in giro a uccidere le prostitute, c'è uno confessato ha ucciso 80 prostitute, perché sono donne cattive, tu pezzo di disgraziato, credi di essere meglio? Cioè, oggi la gente si comporta come se fosse Dio, ognuno c'ha la sua verità. C'è la sua verità comunista, fascista, democratica, religiosa. Ognuno c'è la sua verità, fatta in casa. E ci sono verità che sono violenti così. Questi qui che attaccano gli incendi. Ma australiani che bruciano le foreste. Ma cosa ci avete nella zucca? Dire segatura e offendere la segatura. Tu vai in giro a bruciare gli alberi. Meglio lasciamo perdere, per cortesia, Angela. Dai, forza, sono qui.
Un'altra sorella.
Noi ci scaldiamo troppo.
Un altro messaggio ti leggo da una sorella, Piera, che dice che la borsa è crollata spaventosamente anche a livello commerciale. Le persone non vanno più in negozi e ristoranti cinesi. Qui in Italia le attività cinesi sono più di quelle italiane e ora i negozi e i ristoranti sono vuoti. Cosa ne pensi? È possibile che la causa del crollo finanziario possa generarsi proprio da ora per ciò che sta accadendo?
E non lo so come comincerà il crollo finanziario. È la prima guerra mondiale che ha ucciso decine di milioni di persone è cominciata per un colpo di pistola sparato a Sarajevo.
Sì.
Uno è andato un pazzo, è andato lì a uno dalla Serbia, è andato un serbo, ha sparato l'arciduca Ferdinando, che era in visita in Bosnia, e lì è scoppiata la prima guerra mondiale. Va bene. La seconda guerra mondiale è cominciata perché Hitler, quando ha invaso la Polonia, l'ha conquistata in 2 settimane, non pensava che le nazioni occidentali avrebbero difeso la Polonia, e invece tutti hanno dichiarato guerra. È cominciata la seconda guerra mondiale, cioè comincerà quando Dio permetterà che cominci. Non è che decide il diavolo, il diavolo non decide le cose grandi. Va bene, cioè il diavolo le fa, ma Dio gli dice quando, come e dove. Dio è sempre in controllo, però deve permettere il male, perché è così, prima o poi il male deve venire. È inevitabile che avvengano gli scandali, ma guai coloro attraverso i quali gli scandali avvengono. Quindi può cominciare adesso? Può cominciare adesso, certamente. Ma io sono sorpreso che non è già crollato l'economia. L'economia è tutto, è un falso. Quando senti che crolla una banca, non è che crolla perché andava male, perché tutte vanno male. C'è qualche, o perché c'è un disegno su livelli più alti della piramide, gli fanno lo sgambetto e tra di loro si odiano come cani questi qui. Cioè è un po' come la mafia, quando litiga si sparano, si uccidono, si uccidono l'un l'altro, attenda. Quindi le banche sono così. Quando crolla una banca è perché gli hanno fatto le scarpe, oppure perché un disegno a tavolino, si sono rubato tutto si sono rubate, traslocato paradisi fiscali a livelli tramite mezzi legali, dice bancarotta, ma sono tutti in bancarotta, non c'è una banca che non è bancarotta. L'Europa, l'anno scorso, ti ricordi, abbiamo parlato di questo, che hanno messo una legge che potevano vendere i depositi di garanzia in oro, hanno venduto tutto, gliel'hanno comprato le multinazionali. Perché? Perché quelle sono valore vero. Ma qua, perché l'hanno fatto? Perché sanno che deve crollare tutto. E loro hanno tolto le garanzie, di maniera che i debitori non possono rifarsi sulle garanzie. E così l'Europa hanno messo una legge, che ci ha voluto una legge, che è illegale. Non puoi venderti le garanzie. Come fai? E se i soldi che l'hai venduta a chi vanno? Agli azionisti. Cioè, insomma... vendendosi le garanzie è come un'assicurazione, ti assicura una casa contro l'incendio e se brucia l'assicurazione deve avere soldi per pagartela e quindi ci hanno garanzie. L'Europa, le banche europee si sono vendute le garanzie. Quando l'ho sentito, quando ho letto questo l'anno scorso, ho detto ragazzi ci siamo, ormai è questione di pochissimo. Può cominciare con questo, può cominciare in qualunque modo, guarda, tanto è tutto già fallito il sistema. Il dollaro è solo cartaccia. Quanto vale il dollaro? La carta e l'inchiostro su cui è stampato. Tanto vale il dollaro. L'America ha già 20 triliardi di debiti. Va bene, potrebbe navigare sui debiti l'America. Perché non è crollata? Perché c'hanno le flotte navali, ecco perché non è crollata. Quando qualcuno si lamenta, gli mandano una portaerei con 20 navi e si calmano subito, compreso la Cina, compreso la Russia. Avanti, Angela.
Sì, ancora un articolo da Rai News. Il presidente cinese Xi. Il virus è un demone. Avviata lotta seria.
Caro mio, capito, il capo degli atei cinesi, cioè il presidente Xi, capito, ha annunciato che è un demone. E caspita, si suppone che questo è un ateo. E come, credi in diavolo e non credi in Dio? Ma che razza di... Leggi un po' l'epidemia.
E dice, l'epidemia è un demone e non possiamo nascondere questo demone, ha detto il presidente cinese Xi Jinping, a proposito del coronavirus che ha fatto già oltre 100 morti nel paese asiatico.
Sì, 100 morti così, a chiacchiere. Gli italiani che sono tornati parlano di decine di migliaia di morti. Quanto hai usato? 70.000? Quanto hai detto?
9.000.
9.000?
9.000.
Ok, 9.000. Quindi è curioso, ho messo questo articolo perché dico, è curioso che questo qua è il capo degli atei che vanno in giro a ammazzare i cristiani perché non sono atei, lui adesso dice questo qui è un demone. Adesso quale Dio andranno a chiedere aiuto questi qua?
Sì.
Qual è il Dio che li può aiutare? Il Dio dell'ateismo? E vadano. Ma in realtà l'ateismo non esiste, perché anche il comunismo ateo crede in un Dio. E qual è il Dio del comunismo ateo? È lo stesso Dio del comunismo. I comunisti atei hanno un Dio e sono molto religiosi anche, ed è il comunismo. Il comunismo ateo è un idolo, perché religione è qualunque cosa alla quale dedichiamo la nostra vita, e quindi compreso l'ateismo. Qualunque cosa che tu dedichi alla vita, che la dedichi, qual è il tuo Dio, il tuo idolo. Va bene, Giacomo 2,19, Atti 19,15, leggiamo. Perché cosa dicono queste scritture? Queste scritture dicono che neanche il diavolo è ateo. L'ateismo è una presa in giro per la gente che si fanno prendere in giro. Va bene? Giacomo 2,19.
Giacomo 2,19. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
Tu credi che i demoni sono atei?
No.
Perché sono lì che tremano perché sanno che arriva il giudizio. Atti 19,15.
Ma lo spirito maligno rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?
Hai capito? Questo spirito maligno dice: Gesù lo conosco. Ed è terrorizzato. Ma voi chi siete? E botte d'orbi, questi sono i sette figli di Sheva. Grazie, sì, Signore. Sì. Angela, te la linea.
Sì, ti leggo ancora un messaggio da parte di Esther.
Sì, sul soggetto di?
È sempre sul virus.
Virus.
Cari fratelli, volevo fare una domanda a fratello Giuseppe. Premetto che ho fatto il corso di liberazione lo scorso anno e 2 anni prima il corso biblico. Leggo molto la Bibbia e la notte, quando non dormo, ripasso il vostro studio sull'Apocalisse. So che la tribolazione sarà dopo la rottura del patto dei 7 anni, ma stanotte, mentre guardavo il video sull'Apocalisse 6, quando sono arrivata al quarto cavaliere, la morte, ho ripensato alle parole di fratello Giuseppe, quando dice che secondo lui il terzo della popolazione mondiale che scomparirà sarà la Cina o l'India, dato che sono paesi molto popolati. La mia domanda è questa: è possibile che con questa epidemia in Cina, dove ogni giorno muoiono tante persone e non c'è vaccino per guarire, piano piano scompariranno tutti? Appunto, come è scritto, riferito al terzo della popolazione mondiale che scomparirà. Anche questa è una guerra dove non c'è rimedio. Vi prego, datemi una risposta. So che fratello Giuseppe ha una risposta giusta per ogni cosa con la Bibbia alla mano. Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto tutti con un grande abbraccio. Dio vi strabenedica, vostra Esther. Interessante la domanda. È possibile che questa epidemia in Cina continuerà e non si fermerà finché arriviamo alla seconda parte del patto di 7 anni, dove in Apocalisse 9 dice che un terzo della popolazione scomparirà per via di questo virus?
Sì, poi non sappiamo se è un terzo della popolazione mondiale oppure se è un terzo dei 200 milioni, non possiamo essere dogmatici su questo, va bene?
Quali 200 milioni?
Bene. In Apocalisse 9, 13 a 18 parla di 200 milioni, in collegamento con un terzo che moriranno è collegato a 200 milioni, quindi non voglio spingermi sul dogmatismo, capito? Riguarda un terzo della popolazione mondiale che muore in una battaglia, a parte le guerre atomiche, quella è un'altra storia, però teniamo aperta la considerazione che potrebbe trattarsi di un terzo dei 200 milioni di soldati, e qui parla la sesta tromba. Infatti sto pregando su questo e mi è venuto in mente questo, che di non essere dogmatici su questo. In Apocalisse 9 parla dei 200 milioni, quindi se fosse un terzo di questi 200 milioni, allora si tratterebbe di un terzo sarebbe una settantina di milioni, che sono sempre tanti però.
Sì.
Va bene.
In Apocalisse 9, 16 parla di 200 milioni.
Leggi, leggi 16 al 18, guarda, anzi, guarda, già che ci sei lì, vai al 13. Cominci dal 13 fino al 18, così che i fratelli hanno un'idea generale.
Apocalisse 9, 13?
9, 13 al 18 si parla di questo punto.
Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che erano davanti a Dio. E la voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini.
Quindi ci sono quattro demoni, va bene, che questi angeli non possono essere angeli di Dio, perché sono legati. Angeli di Dio non si legano. quindi devono essere demoni. E sono preparati per una ora, un giorno, un tempo per uccidere la terza parte degli uomini. Però qui stiamo parlando, in questo paragrafo, c'è da considerare che parla anche di 200 milioni di soldati. Continua a leggere.
Il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni e io udii il loro numero.
Ok, a cavallo, cioè, questa è, insomma, è una maniera di parlare di 2000 anni fa, che non è che potevano dire erano coi carri armati e con gli elicotteri, quindi a cavallo.
Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo. I cavalli avevano delle teste simili a quelle dei leoni e dalle loro bocca usciva fuoco, fumo e zolfo.
Quindi il povero profeta qui sta cercando di descrivere cosa vedeva. Magari qui stava vedendo dei carri armati che avevano dello zolfo che sputavano dalla bocca, cioè dal cannone,
sì.
E la cupola del carro armato e la testa del leone. Insomma, come poteva descriverlo questo qua? Provaci tu, con il linguaggio 2000 anni fa.
Verso 18. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli.
Quindi tenersi aperti, devono essere dogmatici, teniamoci aperti che questa qui potrebbe essere un terzo dei 200 milioni. Sto pregando e ho sentito di non essere dogmatico su questo, un terzo del mondo che viene ucciso. In quel caso, se è una guerra atomica è possibile. E altrimenti, se non è una guerra atomica, oppure se è una guerra atomica limitata, ecco che solamente un terzo vengono uccisi, in questo caso dagli americani, perché qui Daniele capitolo 11, il re del nord e il re del sud, quindi l'America attaccherebbe queste forze cinesi, russe, islamiche, e ci sarebbero 70 milioni di morti. Potrebbe essere una guerra atomica, però vedremo.
E la domanda di Esther, tu credi che queste vittime, questi morti, potrebbero essere vittime del coronavirus che forse continuerà per i prossimi anni?
Ma io non limiterei al coronavirus, che arriverà anche di peggio. Arriverà anche di peggio, perché come quando tutti profetizzavano all'inizio dell'anno, io ho detto guardate che le cose peggioreranno. E lo so, e dice fratello Giuseppe, non essere pessimista, caro mio, è così la storia, cioè, le cose peggioreranno di anno in anno, fino a che a un certo punto, se Gesù non tornasse, nessuna carne sopravviverebbe. Fratello Giuseppe, ma sei un negativo? Sì, certo che sono negativo, però sono le profezie che sono negative. E se io le notizie cominciano ad essere abbastanza negative, anche le notizie, cioè cosa vuoi essere positivo? C'è il Dio di questo mondo, è il diavolo, viene suo figlio, l'anticristo, tanti religiosi ormai sono falsi profeti, posseduti da Satana, e vanno in giro a ingannare le pecorelle, è abbastanza negativo, diventerà peggio, arriva anche il marchio della bestia. Però qui ho ricevuto un messaggio di Gesù che adesso ascolteremo, interessante.
Sì, grazie Gesù.
Va bene. Guarda, quindi in ogni caso non credo che i morti del presente virus siano gli stessi dei quali parla nelle pestilenze, nella mortalità che avverranno, abbiamo letto in Apocalisse capitoli 8 e 9. Credo invece si tratta solo di coronavirus, secondo me è una intensificazione di questa fase, di questo tempo della fine, del quale Gesù ci ha parlato, Matteo 24, 6, Gesù dice sentirete parlare di guerre, rumori di guerre, guardatevi di non turbarvi, ci ha avvertito Gesù. Perché? Perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Verso 7, Matteo 24:7. Infatti si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, e vi saranno carestie, attenzione, pestilenze, va bene, e terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie del parto. Altre Bibbie dicono l'inizio dei dolori. Quindi, fratelli, prepariamoci con Gesù perché le cose peggioreranno. Quindi in verso 7 dice vi saranno carestie e pestilenze. Ora, le pestilenze, cioè è la parola loimos in greco, che ho guardato nel dizionario, dizionario lingua italiana e inglese anche, pestilenza si traduce piaga o peste. E poi il dizionario Wikitionary in English dice any deadly infectious, dice il dizionario, cioè tradotto in italiano si dice qualsiasi infezione mortale, quindi pestilenza è qualsiasi infezione mortale, quindi pestilenza ha in sé di essere infetto.
Sì.
La Treccani, un'altra enciclopedia dizionario, traduce pestilenza e dice malattie che si diffondono, dice la Treccani, in una popolazione. La malattia infettiva è una condizione nella quale un individuo viene contagiato da un microorganismo che può trasmetterlo ad altre persone. Quando, continua la Treccani, quando un'infezione si diffonde all'interno di una popolazione si parla di epidemia. Le epidemie possono verificarsi in presenza di determinate condizioni igieniche e ambientali, in questo caso la presenza di mostri che apparentemente l'hanno creata per scopi militari, per competere con altri mostri, vedi America e Russia. Va bene?
Sì.
Grazie, Signore. Alleluia. Va bene, allora, Angelina, cosa
sì.
dicevi?
Andiamo al messaggio che il Signore ti ha dato su questa epidemia e cosa dobbiamo noi fare, cosa possiamo fare per resistere, per affrontarla. Ma prima mettiamo un canto?
Va bene.
Ascoltiamo una bella canzone che ci aiuterà anche a aumentare la fede per poter combattere in queste situazioni. Ascoltiamo il canto Ho visto.
Ho visto cadere catene, montagne spostarsi. Ho visto poi l'infermità andare via. Ho visto guarire malati. Ho visto muri abbattersi. Ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli e muoversi. Ho visto Dio togliere tristezze e mettere la gioia. Ho visto anche nella morte poi risuscitare. L'ho visto togliere il dolore. L'ho visto sanare le ferite. Ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione, Dio è la via d'uscita. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega lui dà la vittoria. Dio è possibile quel che è impossibile alla mente umana. Anche nel mezzo del deserto ho visto uscire acqua. Lo puoi chiamare quando vuoi, risponde quando tu lo chiami. Io ho visto Dio sempre presente quando con fede tu lo chiami. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. Che in prove e in difficoltà, la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora. Toglie via il dolore, quando sei nelle difficoltà. E lì ti dà forza. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria.
Continuiamo con il messaggio che il Signore ha dato a fratello Giuseppe riguardo a questo virus e specialmente soluzioni per noi, cosa fare. Cominciamo, fratello Giuseppe.
Guarda, devi andare. Guarda, vai da Luca 21, per cortesia.
Luca.
Perché adesso entriamo nel messaggio del coronavirus. Okay. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, aiutaci. Alleluia, Signore. Lo leggi tu?
Luca 21?
Sì, Luca 21, 11 devi leggere.
11. Vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo.
Capite, stanno arrivando cose peggiori, no? Cioè dal cielo mi aspetto che arrivino gli alieni e si presentano con la benedizione, sai, del Papa, eccetera. Mm-hmm. Tutto. E il Vaticano ha detto che sono già pronti a battezzarli questi qua, no? Cioè, per loro il battesimo è uno strumento, come il meccanico e se la pinza in cacciavite. Loro battezzano perché è nel loro potere, invece è sbagliato. Ai ai ai. E quindi ci saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Gesù non poteva parlare di dischi volanti, però significa questo, che il diavolo si presenterà facendo finta di essere civiltà evolute da altre galassie che sono venuti qua per, virgolette, aiutarci. E invece saranno un branco di demoni, come dice Apocalisse 12, che saranno cacciati fuori dal cielo. Apocalisse 12, 7. Vai Matteo 24, per cortesia, 6 fino al 10, se puoi leggere, grazie.
Matteo 24, 6. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardatevi di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. E allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno. E sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Grazie Gesù.
Sì, 9. Sì, supplizi, vi uccideranno e sarete odiati. Verso 8, tutto questo però non sarà che il principio dei dolori. Va bene, quindi stiamo entrando in una fase che Gesù ha detto: se quei giorni non fossero accorciati, nessuno sopravviverebbe. Ci sarà di tutto, ci saranno demoni fisici, sotto forma di alieni. Ci saranno più terremoti, più guerre atomiche, cominceranno le guerre atomiche. Ci saranno più malattie, più pestilenze. Questo è l'inizio. Questa malattia il mondo è in grado di difendersi. Può isolare qui, isolare là. Ma quando ci saranno guerre atomiche, quando ci saranno i diavoli che vanno in giro, andranno alle Nazioni Unite, vedrai questi extraterrestri che sono demoni a dire siamo venuti qua per aiutare la Terra. Capite? Adesso c'è gente che va in giro a fare girare per il mondo a dire per salvare il pianeta, fermare l'inquinazione, non produrre più la plastica, tutte cose giuste. Però c'è dietro un'agenda politica. E verranno i demoni a dirci queste cose. Siamo venuti per togliere l'inquinamento, per fermare le guerre, per fermare la guerra atomica. Sì, la gente li ascolterà, batterà le mani, ma sarà tutta una finta. Un po' come quando Hitler in Germania voleva sistemare la Germania e mostrava che lo stava facendo. Però c'era un'agenda politica dietro. E allora, grazie Signore, allora di tutto questo sarà il principio dei dolori. Allora, guarda, nella Bibbia le pestilenze, appunto come coronavirus, va bene, fanno parte di quella categoria, parlavamo prima del quarto cavaliere giallastro dell'Apocalisse. Me lo leggi per favore, Apocalisse? Apocalisse, sì. Devi andare capitolo 6, 7, 8, per favore.
Apocalisse 6?
Sì, questo parla del coronavirus, non dice coronavirus, ma parla di quello, anche di quello e di altro, il quarto cavaliere giallastro.
Apocalisse 6, 7 e 8. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: vieni. Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte. E gli veniva dietro l'Hades. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con la belve della terra.
E con le belve della terra. Adesso belve sono rimaste poche, sono state soppiantate dalle belve umane. Lo stesso però, fanno ancora più mortalità. Allora qui diceva, il cavallo giallastro, il quarto cavallo, dice gli viene dietro l'Hades. Cosa vuol dire? Che lui dice uccide con la mortalità, va bene? E cioè cos'è la mortalità? Cioè tutto quello che fa morire, compreso quindi la malattia, l'epidemia, tutto quello che fa morire viene da questo cavaliere. Questo è un principato satanico. Il diavolo qui, in Apocalisse 6, vediamo il diavolo che ha tre principati, va bene? Il primo, il cavaliere bianco, è Cristo, ovviamente, contrariamente a certe dottrine di chiese fuori binario che dicono è l'anticristo. No, questo non è l'anticristo, questo è l'anticristo senza anti, solo Cristo, questo è Gesù, va bene? Oh. Poi nella profezia che Gesù ci dà fra poco parla proprio di quello. Va bene, quindi questo cavaliere giallo, va bene, si chiama la morte. E dietro seguiva l'Hades. Cosa vuol dire? Che tutta la gente, che questo cavaliere, il principato satanico della morte, il diavolo ha diviso il mondo in principati. C'è il principato della droga, della sua fazione, c'è il principato della pornografia, c'è il principato della guerra, che è poi il secondo cavaliere qui, quello rosso. Poi c'è il principato della lussuria e così via. Ogni cosa malefica c'è un principato, c'è un demone che promuove questo. Gli aerei che cascano, l'aereo che è cascato in Iran che quasi provocava una guerra, è il principato della guerra che fa queste cose per provocare guerre. Il diavolo non riceve mai abbastanza sacrifici umani, mai abbastanza sangue, mai abbastanza morti. Il diavolo vuole uccidere tutti con la scusa di portare la pace. Va bene, grazie Signore. Quindi questo è da dove viene il coronavirus, viene da questo cavaliere qua. Allora c'è. Andiamo per gradi.
Sì.
Guarda, qui ho messo una lista qua di alcune epidemie, come tipo il coronavirus, e pestilenze del passato. Da qui possiamo... il coronavirus è l'ultimo della serie. Qui, guarda, cominciamo nel 165 avanti Cristo, ci fu una piaga che uccise 5 milioni di persone.
Ai, ai, ai.
Si chiamava Antonine Plague. Scusate, la lista ce l'ho in inglese, quindi cercherò di tradurre, ma vediamo se ce la faccio. Certe terminologie non è che ce l'ho tutto, non ho avuto tempo di italianizzare, va bene? Va bene. Poi nel 541 dopo Cristo ci fu una piaga che si chiamava la piaga di Plague of Justinian. Giustiniano forse, death toll 25 millions, totale dei morti 25 milioni, la causa bubonic plague, in italiano la piaga bubonica, cioè una piaga trasportata dai topi, dai ratti. Nel 1346 ci fu la morte nera, va bene, anche questo causata dalla piaga bubonica. E qui i morti furono fino a 200 milioni.
Oh, tanti.
In quel tempo che la popolazione del mondo era molto bassa, era molto bassa quel tempo lì, e 200 milioni praticamente era come un terzo del mondo. Mm-hmm. Non lo so, non ci so non esattamente, ma si parla di percentuali. È come un mezzo mondo, un terzo del mondo morì. Quindi le morti tramite epidemie sono serie. Poi nel 1850 ce ne furono altre, ne sto citando alcune così che ho preso un po' qui un po' là, ma sicuramente chiunque può trovarne tante altre. Poi c'è una pandemia che si chiamava la terza pandemia del colera, Death Toll 1 million, un milione di morti. Poi nel 1889 ci fu la flu pandemic, quindi epidemia dell'influenza, morti 1 milione. Nel 1918 sorge un'altra epidemia dell'influenza, va bene, che death toll 20 to 50 million, wow. Quindi nel secolo passato, nel 1918, morirono dai 20 ai 50 milioni di persone per un'influenza. Saltiamo al dopo il millennio, 2002. Il primo caso di SARS fu nel 2002, il primo caso, e morirono 774 persone. Poi nel 2005 c'è l'epidemia del AIDS, come si dice in italiano, HIV.
HIV.
Italiano lo stesso, HIV.
Oh, non lo so.
Sieropositivo. Sieropositivo si dice, no? HIV AIDS pandemic raggiunge il picco, the peak, 2005. Insomma, l'AIDS, insomma, il totale morti 36 milioni. Sono tanti, eh?
Sono molti, molti,
36
molti.
Milioni. Marzo 23, 2014, c'è l'epidemia Ebola. Comincia in West Africa, Africa occidentale. The impact of this pandemic had on the world, and particularly West Africa, is significant. A total of 11,000 deaths were reported in Guinea, Liberia. Okay. Allora, marzo 23 marzo del 14, del 2014, l'epidemia dell'Ebola comincia in Africa occidentale per un totale di 11.000 e più morti che vengono riportati in Guinea, Liberia e Sierra Leone. E gennaio 2020 questo è successo?
Questo oggi mese? È il coronavirus.
Il coronavirus. Morti, poi non l'ho messo.
E speriamo che basta, si fermano qui.
E vediamo nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Amen. Allora, dicevi che il Signore ti ha dato anche risposte e soluzioni. Puoi raccontarci?
E guardi, se l'ho pregato. Sono andato da Gesù e ho detto: qua cos'è che facciamo qua? Ho pregato e ho preso degli appunti. Vuoi sentire?
Sì,
Gesù mi ha dato
sì.
Una profezia.
Sì.
Che adesso entriamo nel tempo della fine, ragazzi. Dobbiamo andare da Gesù. Ci saranno cose incredibili. E se non andiamo da Gesù saremo sempre un passo indietro. Invece di essere un salto in avanti del diavolo, saremo un passo indietro. Affannarsi e sbuffare e sudare. Invece dobbiamo essere avanti. Allora, per essere avanti bisogna andare da Gesù e ascoltare cosa dice.
Amen.
Allora, io pregavo e dicevo: Signore, aiutaci. Guidaci, Signore, dicevo. Guidaci, Signore, cosa dobbiamo fare? Stavo pregando. E cosa devono fare, chiedevo, i tuoi figli per difendersi da queste pestilenze, da queste malattie e virus, che è il cavaliere giallastro, che è il principato della morte, del diavolo, e sta seminando. E noi non siamo sotto la legge della maledizione della morte, oh Signore. Tu sei risorto, tu hai vinto la morte e noi siamo il tuo corpo. E qui ho ricevuto una parola di Gesù che ho preso degli appunti. Una parola di Gesù. Gesù dice: è vero che il quarto cavaliere del diavolo sparge il suo male, ma è anche vero che c'è un cavaliere prima di lui, che sono io, Cristo Gesù, e ho già vinto, il cavaliere bianco. Perché temete? Non sono io con voi? Non ho io vinto ogni malattia e anche la morte? Non vi ho io dato la saggezza per evitare questi mali? I miei servi fedeli e attenti alla mia voce e volontà non saranno mai nel luogo sbagliato, nel momento sbagliato, ma prima di ogni pericolo, malattia, epidemia o persecuzione mortale, il mio spirito avrà già mostrato loro, anche prima che chiamano, cosa fare. Angela, puoi leggere la scrittura?
Isaia 65, 24. Avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora, che già li avrò esauditi.
Ma anche per i miei figli che non sono fedeli e che non hanno ancora imparato ad ascoltare la mia voce o che non sanno discernere cosa fare e che sono colti da inopportuna morte da parte di pestilenze, di persecuzioni e martirizzati dalle orde del nemico. Anche a questi ricordo la mia parola, Apocalisse 14, 13. E udii una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito. Essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Salmo 116, 15. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Sì, perché io, il Signore, ho vinto anche la morte. Neanche quella ora deve fare paura a chi crede in me, a chi mi appartiene.
Secondo Timoteo 1,10. Ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Ebrei 2,14-15. Per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.
Non vi ho detto anche che chi crede in me farà anche le opere che ho fatto io e ne farà di maggiori? Amati figli, non temete le pestilenze del nemico, temete Dio. Chi ama Dio e trema la mia parola non teme il male del nemico. Quello è solo per i mezzi cuori. Ma il mio fedele servo trema per me. Amen. Teme me e non il nemico. Amen. Non le malattie, non le sofferenze e non la morte. È come la forza di Sansone che stava nei suoi capelli, simbolo del suo voto e fedeltà. Così la tua forza, o amata sposa, sta nel tuo cuore pieno. Te lo dico, e tu non lo dimenticare, perché io sono il Signore. Viene la tribolazione, ma la mia sposa non teme. Lei confida in me. La sua mano è nella mia, i suoi occhi sui miei, il suo desiderio sul mio desiderio. Il suo cuore è unito al mio e io conosco ogni suo battito. Siamo uno per l'eternità. La mia amata mi ha rapito il cuore, oh sposa mia. Tu mi hai rapito il cuore con uno solo dei tuoi sguardi. Canto dei Cantici 4:9. E sarà dal mezzo della mia sposa che io trarrò i miei 144.000 fedeli profeti. Guide e condottieri, i miei Giosuè e Davide, Elia, Eliseo e i miei Giovanni Battista, tutti quanti che seguono il mio esempio, dei piccoli Gesù dalla fine, che io mando come il Padre ha inviato me. Non è così scritto?
Apocalisse 7:4. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnate di tutte le tribù dei figli di Israele. Apocalisse 14:1-6. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome del suo padre scritto sulla fronte. udì una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo.
Amati, sarà quello un tempo di caligine e oscurità. E allora le mie pecore cercheranno pastori, ma questi saranno molto rari e scarsa sarà la mia parola. Scarsa per quelli che ora non la amano, non la ricercano, non la predicano nelle strade, nelle case e ovunque vi sono i miei perduti. I laodiciani di oggi non li addestrano. Per questo dovrò io stesso scegliermene 144.000 disposti ad essere i miei leader, i miei testimoni ed anche martiri. Sì, perché sarà come i tempi di Noè. Sarà come durante la persecuzione della mia prima chiesa. Ma tante e tante delle mie pecore, già da ora, senza pastori, perché troppe chiese disubbidienti pensano solo a se stesse. E come Giuda a riempirsi le tasche di monete e di argento, e non addestrano le mie pecore per la tribolazione che è profetizzata. Mercenari che io ricompenserò per come meritano. Lo farò a suo tempo, e sarà allora pianti e stridori di denti, dice il Signore. Come è scritto?
Daniele 12, 2 e 3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Apocalisse 22, 10 e 17. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continua ad essere impuro, e chi è giusto continua a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice, la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. Chi ha sete venga. Chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Apocalisse 22:21. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen. Grazie Signore. Signore Gesù, ti chiediamo che aiuti i tuoi figli a crescere nella fede, per compiere guarigioni, cacciare gli spiriti del nemico, comandare miracoli per la tua gloria e onore, perché sappiamo che questa è la tua volontà, perché così tu ci hai comandato e anche di scacciare ogni malattia, ogni infezione diabolica che può ferire, infettare, far ammalare i tuoi figli, Signore. Amen. Questa è la nostra preghiera.
Grazie,
e tu
Gesù.
Ci hai mandato con autorità, Signore.
Amen. Matteo 10:8. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Sì, Signore. Signore, usiamo la tua autorità, Signore, per legare questi demoni, queste malattie, che non
Amen.
Tocchino i tuoi figli e i nostri
Amen.
Fratelli, Signore, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Questa autorità per vincere i demoni e le malattie non è solamente la tua volontà, Signore, ma è tuo comando, ordine e decreto. Dobbiamo ordinare. Tu vuoi che comandiamo, vuoi che usiamo la tua autorità in noi per sottomettere questi demoni, questa malattia. Lo facciamo adesso nel nome di Gesù
Amen.
Cristo, che i nostri fratelli siano tutti protetti, Signore, nel
Amen.
Nome di Gesù Cristo,
Amen.
Tutti
Amen.
Quelli che ti cercano, che ti amano. Per cui, oh Signore, ora aiutaci tutti a cominciare con gli amati fratelli che desiderano essere leader per te in questo tempo della fine, a crescere nella fede, a non dubitare, a mettere in pratica il poco che ciascuno di noi ha imparato, e per tua grazia, Signore, a maturare con la tua parola, a fiorire nella tua lode, Signore. Aiutaci a mettere in pratica giorno per giorno il poco che abbiamo già imparato, come bambini appena nati, un piccolo passo alla volta. Crescere nell'amarti, nel servirti, nel benedirti, un poco di più ogni giorno.
Amen.
Gesù dice: miei amati, ascoltate, quando il nemico verrà come una fiumana, la vostra fede in me, il mio spirito in voi, innalzerà uno stendardo, una barriera, che sarà il vostro sbarramento contro di lui. E voi con il mio spirito nel cuore vincerete e farete le più meravigliose guarigioni e prodigi, e nessuna pestilenza del nemico vi molesterà, dice il Signore. Ma sarete voi a mettere il nemico e le sue orde in fuga terrorizzate, perché io sono in voi e io non posso perdere, perché vittorioso è il mio nome, come è scritto.
Matteo 8:28-29. Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?
Usate la vostra autorità, figli. Usate la vostra forza e potenza. Io l'ho messa in voi. Usatela.
Amen.
Imparate ad essere leader, ad essere guide. Adesso i miei apostoli e discepoli, imparate, dovete imparare, ne avete bisogno per vincere il maligno. Ecco, il nemico rilascia la fiumana contro di voi di malattie, di veleni, di guerre, di persecuzioni. Per sopravvivere dovete avvicinarvi di più a me, pensare di più a me, vivere di più in me, nella mia potenza, nel mio Spirito Santo. E allora sentirete la mia autorità che opererà attraverso di voi, e sconfiggerete il diavolo, sconfiggerete le sue malie, le sue malattie, perché voi siete più potenti di Satana, perché io, il Signore, sono in voi. Amen.
Grazie, Signore. Grazie, Signore.
Grazie, Signore. Grazie,
Gloria
Gesù.
Gloria a te, Gesù.
Alleluia,
grazie,
alleluia.
Gesù. Grazie, Gesù.
Alleluia.
Grazie, Gesù.
Alleluia. Grazie, Gesù. Pestilenze, virus, mali presenti, mali futuri che arrivano. Fratelli, cosa sono per noi? Tutti che hanno Cristo nei loro cuori e noi lo abbiamo, e che gli sono obbedienti e che noi dobbiamo essere obbedienti, o lo siamo o dobbiamo diventarli. Amen. Ecco, queste sono una categoria speciale, che camminano nel sentiero della sposa di Cristo.
Grazie Gesù. Alleluia. Amen.
Gloria, gloria al Signore.
Amen.
Alleluia. Angela, te la linea.
Ed è questo il rimedio per la coronavirus: sviluppare la fede nella guarigione miracolosa.
Alleluia. Grazie Signore Gesù.
Grazie Signore.
Angela, leggimi un Salmo 91 per cortesia.
È proprio il canto che volevo mettere, Salmo 91, chi dimora.
Sì, perché non lo leggi prima?
Bellissimo.
Sorella, una di voi lo vuole leggere, sì. Salmo 91?
Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, poiché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché Egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza.
Romani 8, 35 e 37, Dora.
Romani 8, 35 e 37. Chi ci separerà dell'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Grazie Signore. Salmo 27, 1 a 6 di Davide. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché Egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. Ed ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici di gioia, canterò, salmeggerò al Signore. Alleluia Signore, gloria a te.
Amen.
Signore,
grazie,
gloria
Gesù.
A te.
Alleluia.
Signore,
grazie Gesù,
ti amiamo Gesù.
Alleluia.
Ti amiamo.
Amen.
Signore,
gloria.
Alleluia
Gesù. Grazie,
gloria
Gesù.
Signore, alleluia. Angela, a te la linea.
Ascoltiamo il canto Chi dimora, Salmo 91, e poi condividiamo delle testimonianze di guarigione, proprio per esortare la nostra fede per credere nella guarigione miracolosa.
Thank you.
il buio della notte non mi spaventerà, perché tu, oh Dio, sei il mio rifugio, sei la mia fortezza. Proteggerai.